preghiera sempre qui alle 8:30 in chiesa. Questo giovedì non ci sarà lo studio biblico, dato che venerdì saremo qua per la cena per le coppie. Lucrezia non la vedo, però sono sicuro che ci siamo, vero? Per venerdì ci siamo, e anche in tanti, bene. Gloria a Dio, abbiamo una serata speciale in programma per fortificare le nostre relazioni di coppia e anche per evangelizzare i nostri amici. Domenica prossima abbiamo un ospite molto onorato, sarà tra di noi Gaetano di Francia, lo dico solo a livello informativo, potete pregare per Gaetano, alcuni di voi lo conoscete, lui sarà con noi domenica prossima. Adolescenti domenica prossima, non dimentichiamoci, e poi a giugno, guardando molto in avanti, c'è il ritiro della Chiesa che faremo insieme ad altre chiese, lo dico così ad alta voce così che tutti l'abbiamo sentito, dall'1 al 4 si andrà a Pesaro, ho detto bene? Mi sa di sì, Pesaro, e lì ci sono le informazioni sulla bacheca che potete andare a vedere e informarvi. Aprite le vostre Bibbie in Galati capitolo 3, siamo ancora questo capitolo 3 di Galati e vogliamo prima di tutto leggere questi versetti che abbiamo già letto settimana scorsa, però vogliamo rileggere per avere ben in mente quello che il Signore vuole dirci. Galati 3, dell'1 fino al 5. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? In alcuni testi, perché non ubbidiate alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Questa è la parola di Dio. Signore, grazie perché questa mattina ci dai di nuovo il privilegio di stare davanti alla Tua presenza, di avere una Bibbia in mano, tramandataci dai nostri padri evangelici attraverso sangue, sudore, carceri, e hanno raggiunto il traguardo di far sì che in questa generazione ancora ci sia la parola di Dio nelle mani dei fedeli, dei figli di Dio. E questo è grazia Tua. Il fatto che siamo qui è una grazia Tua. Tu, Signore, ci hai svegliati questa mattina. E più di svegliarci fisicamente, ci hai svegliati spiritualmente, per darci, Signore, il desiderio, per darci la spinta di essere qui nella Tua casa. E adesso, Signore, ci appelliamo alla Tua grazia ancora, di venire incontro a noi questa mattina, che il Tuo Spirito sia colui che ci insegna, colui che magnifica Cristo, colui che ci fa vedere aspetti più gloriosi del nostro Salvatore. E ti prego di benedire sia colui che parla, sia coloro che ascoltano, affinché la Tua Chiesa possa essere edificata, il Tuo nome possa essere glorificato. E tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Settimana scorsa abbiamo cominciato a riflettere su questa frase che troviamo all'inizio di Galati capitolo 3, ed è una frase bomba. È una frase che scuote, perché l'Apostolo Paolo non usa delle parole dolci o delle parole che non vogliono ferire, sono parole che sono dure. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati affinché non ubbidiate alla verità? E usa queste parole per una ragione molto semplice. Quando una chiesa si trova nella condizione in cui si trovava la chiesa della Galazia, merita proprio questo linguaggio, non un altro. Non c'è altro da dire da questo. come siete diventati folli. Perché? Perché Paolo usa queste parole così forti? Possiamo immaginare che le chiese erano piene, c'erano dei predicatori zelanti, sappiamo che c'erano dei predicatori che riuscivano ad attirare lo sguardo. Le chiese erano piene, i predicatori dal pulpito erano zelanti per quello che loro predicavano. Perché queste parole, Paolo, la ragione è molto semplice, avevano voltato le spalle al Vangelo della salvezza, della sola grazia per mezzo della fede. C'era una chiesa, questa chiesa di Galatia, che stava voltando le spalle al Vangelo della salvezza per la sola grazia, stava abbracciando un Vangelo diverso, che secondo versetto 7 di capitolo 1 non è affatto un altro Vangelo, perché non ce ne sono altri Vangeli, ma il fatto sta che stavano voltando le spalle e si stavano facendo attirare dai legalisti, da questi predicatori che negavano che la giustificazione, cioè l'accettazione da parte di Dio, l'accettazione completa, l'accettazione senza riserve da parte di Dio, i legalisti negavano che questo fosse un dono assoluto da parte di Dio, trasmesso per mezzo, attraverso il meccanismo della fede. Versetto 16 di capitolo 2, non dalle opere, perché dalle opere della legge nessuna carne, nessun uomo, nessuno sarà giustificato. E in questo fatto di voltare le spalle al Vangelo stavano annullando la grazia di Dio. Versetto 21, Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, voi sì invece. E successivamente la conclusione del versetto 21, capitolo 2, è che stavano crocifiggendo Cristo di nuovo, dicendo: Cristo è morto inutilmente. Questa è la conclusione. E Paolo non ce la fa più. Paolo, nel scrivere questa lettera, non può immaginare un'idea più tremenda, un'idea più abominevole e spaventosa di questa. Pensare che Cristo possa essere morto per niente e per nulla. Ma lo sai che ogni volta che tu ti appoggi sulla tua performance, sulla tua capacità, tu stai dicendo che Cristo è morto per niente? Quello che facevano la chiesa dei Galati. E Paolo dice: voi Galati pensate che questo cristianesimo speciale, questa versione 2.0 del cristianesimo, voi pensate che vi offre qualcosa di nuovo e di affascinante? Volete raggiungere delle nuove vette spirituali sbarazzandovi dal semplice Vangelo della croce di Cristo, che paga completamente ogni peccato passato, presente e futuro? Non capite che state invece esponendo il Figlio di Dio ad infamia, crocifiggendolo di nuovo? Oh Galati insensati! Settimana scorsa abbiamo riflettuto un po' sul fatto che è difficile ignorare i paralleli tra la Chiesa di Galati e la Chiesa occidentale evangelica del XXI secolo. È difficile. È difficile ignorare i paralleli. Paolo dice che la manifestazione dell'abbandono del Vangelo della sola grazia, e quando abbandoni il Vangelo della sola grazia, di conseguenza abbandoni il potere di quella grazia, il risultato è follia, ammaliamento e in alcune versioni la disubbidienza. La settimana scorsa abbiamo riflettuto più a lungo, questa settimana non prenderemo il tempo, però giusto per riagganciarci, abbiamo guardato onestamente la situazione della Chiesa evangelica occidentale del XXI secolo, perché si trova esattamente nella stessa condizione, non oso dire peggio, ma nella stessa della Chiesa della Galatia. Qualcuno direbbe: ah, ma alcune chiese sono piene. Wow, Keith, guarda le nostre conferenze, guarda i nostri concerti, guarda le nostre statistiche di divorzio. Guarda quello che fanno i cosiddetti credenti nati di nuovo su Facebook. Chi seguono? come interagiscono tra di loro. C'è qualcosa che non va. Guarda come permettiamo nei nostri pulpiti uomini immorali, avidi di guadagno, guarda come permettiamo nei nostri pulpiti persone che senza batter occhio rubano dai fedeli. E noi senza batter occhio li seguiamo e li mettiamo sul piedistallo. Guarda ciò che è la realtà della Chiesa evangelica del XXI secolo. E questo tutto è il risultato, non è la causa. Qualcuno vede queste cose e dice, ah, allora bisogna cambiare il comportamento dei credenti, o questi o quelli di cui parliamo, affinché aggiustiamo la situazione. E non ci rendiamo conto che questo tutto è il risultato, è la conseguenza di un problema più di fondo. Ed è questo. Abbiamo perso di vista il Vangelo della sola grazia. Abbiamo smesso di credere con tutto il cuore che io non ho niente da contribuire a questo sistema di salvezza che Dio ha prestabilito. Niente. È tutto per grazia. Abbiamo smesso di credere che Cristo ha già fatto tutto per me. È già tutto per me, non c'è nulla da aggiungere e nulla può essere mai tolto. E il risultato di dimenticarsi di questo è quello che succede qua nella chiesa di Galatia. Non lo crediamo, non lo predichiamo e non lo applichiamo ai nostri cuori, veramente. E il risultato è questo. La causa, la perdita del Vangelo e la perdita del potere della grazia, e il risultato è chiese come questa di Galati. Il Vangelo, dice Paolo, e io aggiungo il Vangelo della sola grazia, è il potere di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo della sola grazia è il potere di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ci crediamo? Potere, potere, non c'è potere nei nostri buoni propositi, non c'è potere nei nostri seminari di matrimonio, non c'è potere nei nostri seminari per vincere contro la pornografia, possono essere tutti utili, c'è potere solo nel Vangelo della sola grazia. Tutto il resto non mi aiuta. Ora, abbiamo detto che la causa di questa condizione è l'abbandono del Vangelo della sola grazia. Ed è sottile, voglio solo dire questo, è sottile come accade questo cambiamento. Sottile la vita del credente, la vita della Chiesa, che succede in un certo momento, che distoglie lo sguardo di Dio e di ciò che Lui è, chi Lui è, cosa ha fatto per me, e sottilmente versa lo sguardo su chi sono io. Cosa faccio io? E come io mi salvo a me stesso? È sottile, ma è quello che ucciderà la Chiesa. La grazia, è la grazia. Ora vogliamo vedere in dettaglio qual è la causa di questa condizione. Abbiamo detto la causa è l'abbandono del Vangelo della sola grazia, però vediamo che qua Paolo ci dà più dettagli su cosa caratterizza la Chiesa che abbandona il Vangelo della sola grazia. Numero uno, l'abbiamo visto settimana scorsa, Paolo dice, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Cristo è stato rappresentato crocifisso. Numero uno, la Chiesa che ha abbandonato la grazia, la Chiesa che si trova in questa condizione, è la Chiesa per cui la croce smette di significare qualcosa. La croce significa meno di quello che significava una volta. E Paolo ricorda, non andremo in dettagli, ricorda ai Galati il momento in cui Cristo crocifisso era stato rappresentato e come se l'avessero visto con i loro stessi occhi spirituali. era così reale e si sono sentiti salvi, hanno saputo che tutto era vero, ma è successo che qualcosa è cambiato. La croce non aveva lo stesso impatto di prima. La croce non era così sicura come prima. E qualcuno li ha ammaliati, la circoncisione, la legge, la purificazione, il mettersi delle vesti giudaiche, tutt'altro quello che girava nella chiesa della Galatia. La croce smette di significare qualcosa per la chiesa. Questa è una condizione che porta poi all'ammaliamento, alla follia. Numero due, la chiesa smette di credere che la predicazione della fede, adesso lo descriveremo, smette di credere che la predicazione della fede basti per ricevere lo Spirito. Guardate come il versetto 2. Voglio sapere solo questo. Voi avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Paolo sta facendo la domanda. Come avete ricevuto lo Spirito? Quel giorno, attraverso le opere della legge o attraverso la predicazione, la parola potrebbe significare anche l'ascolto della fede. E l'anima individuale, la Chiesa in generale, va in declino quando si smette di usare il metodo di Dio, il metodo di Dio per far venire lo Spirito nella Chiesa. Ed è? Che cosa? La predicazione della fede. La predicazione della fede. Paolo chiede, Galati, chiesa occidentale del ventunesimo secolo, avete ricevuto lo Spirito? Cioè siete stati rigenerati, siete stati santificati, state vivendo la salvezza? State partecipando alla vita spirituale invisibile, raccogliendo i frutti spirituali del mondo a venire per le vostre opere, per i vostri eventi, per le vostre conferenze, o è stato per la predicazione della fede? A volte ci dimentichiamo che ciò che distingue la Chiesa di tutte le altre assemblee, altre organizzazioni, passatemi il termine, è che la Chiesa è un'entità spirituale. Spirituale. Ha ricevuto, dice qua, avete ricevuto lo Spirito. Noi non siamo un'entità perché abbiamo un hobby in comune o perché ci piacciono certe cose. Abbiamo una vita da chiesa perché c'è uno Spirito Santo che ci collega. Paolo dice che avete ricevuto lo Spirito, questo è un concetto che toglie il fiato. Ricevuto lo Spirito. Aver ricevuto lo Spirito Santo significa aver ricevuto la terza persona della Trinità, che equivale a ricevere il Padre, secondo Giovanni 14, e il Figlio e lo Spirito, per diventare una santa dimora per il Dio dell'universo, la Sion, adesso è qua, perché lo Spirito risiede. La Nuova Gerusalemme, quando Davide dice in Salmo 46, Dio è in essa, sta parlando della Chiesa. Dio in essa. Pensa alla tua esperienza dello Spirito Santo. Ora, io non so voi, io vedo tante volte persone che si spacciano per spirituali e dico, a me non mi interessa per niente quello che alcuni chiamano la spiritualità. Io voglio la santificazione, il carattere, voglio conoscere più di Dio. Ciarlataneria, il circo e per altri. Pensa alla tua esperienza con lo Spirito Santo. Ti confronti con il mondo di fuori, con l'impietà, l'ignoranza, l'immoralità, e invece tu ti trovi a voler pregare nella tua cameretta e passare tempo con la Bibbia. Non è incredibile? Non è incredibile che quando tu vai lì fuori e ti colpisce la vanità del tutto, di questo mondo fisico, questo mondo materiale, temporaneo, E lo Spirito fa questo miracolo che tu sei attirato alla bellezza di Cristo Gesù e all'adorazione di Cristo Gesù. E tu dici, non vedo l'ora di uscire dal lavoro per andare a prendere la Bibbia e passare del tempo con Cristo. Incredibile. Spero che sia così. Forse no. Se non è così per te, tu non sei un cristiano. Non sei un cristiano. Perché lo Spirito Santo ti porta, ti attira verso un mondo invisibile, una realtà che tu sai che è più reale di questo mondo che tu vedi. E domina la tua vita. Incredibile. Abbiamo ricevuto lo Spirito. E come è avvenuto questo miracolo nella tua vita? È avvenuto perché mentre tu vivevi nella tua follia, la tua vita incamminata, sorridente e fiducioso verso un inferno eterno. Tanti di voi andavate verso l'inferno con un sorriso da orecchio a orecchio. Non stavate male, non eravate dispiaciuti, stavate incamminandovi verso l'inferno. Qualcosa è successo. Una parola divina è caduta sulle tue orecchie. Hai sentito un messaggio di un Dio che esiste, che è infinitamente giusto. Hai sentito della tua depravazione totale, la tua completa incapacità di compiacere questo Dio e sei caduto per terra nella tua disperazione e poi qualcuno ti ha detto che Dio ha fatto una provvigione, che Dio ha provveduto il mezzo attraverso il quale questa distanza può essere varcata e si chiama Gesù Cristo e tu hai trovato quando hai sentito quel messaggio, è vero, è vero, non devo fare più niente, devo credere, anzi trovo che credo in Cristo, talmente potente l'opera. Di nuovo, se questo non ti è successo, tu non sei un credente nato di nuovo. Se tu non hai un'esperienza di aver ricevuto lo Spirito attraverso una predicazione della fede, forse tu stai ancora sorridendo, ma il tuo bersaglio, il tuo destino è lo stesso, è l'inferno. E io ti chiamo al ravvedimento e alla fede. Appoggia la fede oggi in Cristo. Se Lui è morto sulla croce, che diritto hai di continuare a vivere la tua vita secondo la tua testa? Che diritto hai di, dopo che Dio ha fatto tutto questo per salvare il peccatore, di dire no? Oggi inginocchiati. Oggi ricevi la salvezza che solo puoi trovare in Cristo. Paolo dice che quello che è fondamentale per la natura della Chiesa è la predicazione della fede. E quando una Chiesa comincia a enfatizzare qualsiasi cosa che non sia, quando la Chiesa comincia a enfatizzare qualsiasi cosa che non sia, che più persone ascoltino la fede più volte, quella Chiesa si sta deviando ed è in declino. Quella Chiesa si taglia fuori dal metodo principale che Dio ha stabilito, per mezzo del quale lo Spirito viene ricevuto, la predicazione. Mi raccontava Paolo che è stato in una chiesa Padova, dove c'era un pulpito, ed era molto bello perché tutte le linee nella chiesa, c'erano delle linee che uscivano a tutti i diversi ministeri, e tutti trovavano il loro centro qua, al pulpito. Il pulpito è centrale, il pulpito non questo, la predicazione della fede è centrale. Per questo noi, come Chiesa, incoraggiamo studi biblici, per questo facciamo studi con le sorelle, per questo cerchiamo in tutti i modi, con gli adolescenti, di promuovere la predicazione della fede, perché attraverso la predicazione della fede si riceve lo Spirito. So che ci sono altre idee in giro, in posizione di mani, eccetera, eccetera, non secondo Paolo, attraverso la predicazione. Così, Chiesa, Veritas, rinnoviamo il nostro impegno ad essere una chiesa della parola, che predica la parola e che aspetta che Dio operi attraverso il suo mezzo per la salvezza dei perduti. Numero 3, la chiesa che dimentica la croce. Numero 2, ho detto, la chiesa che lascia il mezzo principale, la predicazione della fede. Numero 3, la chiesa che vuole raggiungere la perfezione con la carne. La chiesa che vuole raggiungere la perfezione con la carne, questo è sintomo di un abbandono al Vangelo della grazia. Paolo dice: siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Non so se c'è un versetto più attuale per la Chiesa evangelica del XXI secolo. Iniziare con lo Spirito e pensare: ok, ci pensiamo noi, Signore. E la descrizione è insensati. E a me sembra troppo poco come parola, però Paolo, meno male che è ispirato e io no. Un uomo disse, questo non è un problema attuale, è stato sempre un problema della Chiesa, la causa della prima apostasia, la causa del primo abbandono della fede nella Chiesa cristiana è stata che gli uomini si sono stancati del modo di condurre dello Spirito e dell'autorità dello Spirito. Si sono stancati. E hanno tolto l'opera dalle sue mani, con vari metodi, non lasciandoli niente da fare in ciò che loro chiamavano Chiesa. Non è vero questo? Non è incredibilmente vero questo? Togliendo dalle mani l'opera per raggiungere un bersaglio che secondo loro è Chiesa. E lo Spirito dice: io non mi prendo padronanza di quella cosa che voi chiamate Chiesa. No, no, quella è roba vostra. Paolo dice, quanto era dolce, all'inizio della vostra conversione, come era reale l'opera di Dio in mezzo a voi, come era dolce la fratellanza. Non avevate altri pensieri su chi fa questo ministero e chi deve fare qua, non esisteva niente di quello. Eravate nello Spirito, nella semplicità del Vangelo, della sola grazia. Ma ora siete così insensati di voler raggiungere la perfezione, o meglio, la vostra idea della perfezione, con la carne, insensati. Da qualche parte Paolo dice, tra l'inizio e oggi in cui si trovavano, i Galati si ripresero la Chiesa dalle mani dallo Spirito. Loro presero dallo Spirito le redini della Chiesa per dire: adesso ci pensiamo noi, e Paolo molto saggiamente li chiama insensati. Questo forse lo posso illustrare con quello che mi è successo forse un anno, in una chiesa dove mi stavano parlando di un problema che loro avevano. Loro stavano cercando di fare dei cambiamenti in questa chiesa e loro dicevano: vogliamo implementare dei cambiamenti, non vogliamo che la domenica mattina sia così importante, vogliamo decentralizzare la chiesa. Quando una chiesa comincia a usare il linguaggio del mondo degli affari, attenzione, qualcosa. Vogliamo decentralizzare la Chiesa, perché non vogliamo che sia troppo dipendente dalla parola, dalla lode, dalla preghiera. No, 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 no. Vogliamo una Chiesa che sia un mercato, un mercato dove le persone possono andare a degli stand per poi trovare il posto dove possono servire, nelle loro parole, il Signore, un posto di servizio. E poi mi hanno detto: questo è il nostro problema, non troviamo nei seminari in Svizzera, non troviamo nei seminari un pastore che possa essere la guida di questa chiesa. Io dicevo: non l'ho detto, l'ho detto in me, tante volte sono stato zitto. Ho detto forse perché i seminari servono per preparare uomini per studiare ed esporre la Bibbia. Forse per questo non trovate nei seminari un uomo che adempia queste caratteristiche. Vedete, il pastore non è un gestore di una ditta. La Chiesa non è una ditta. La Chiesa vive per lo Spirito, trasmesso dalla parola di Dio. Vedi, questo succede quando una Chiesa vuole raggiungere la perfezione di testa sua. Nella carne, secondo l'uomo, secondo i loro obiettivi. E dunque a un certo punto, è sottile, lo ripeto, è molto sottile, si sta viaggiando bene, ma ad un punto lo Spirito dice: questa è la mia fermata, ragazzi. Volete andare su questa strada? Io scendo qua, perché questo non è roba mia. E cosa facciamo? Prima di tutto vi do qualche elenco di cose che possono succedere. Gettiamo via l'obiettivo dello Spirito. L'obiettivo dello Spirito è uno: glorificare Cristo Gesù. Trasformare persone all'immagine di Cristo Gesù. Ma noi diciamo: no, 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 quell'obiettivo non ci piace. Noi vogliamo che si conosca il marchio Chiesa Nostra. Vogliamo il nostro obiettivo. Vogliamo dar da mangiare alle persone. Non sono obiettivi forse neanche cattivi. Ma l'obiettivo dello Spirito è glorificare Cristo Gesù. Possiamo anche gettare via la sovranità dello Spirito, la sovranità della conversione delle anime. Giovanni, citando Cristo, dice: il vento soffia dove vuole. E noi non ci accontentiamo con questo e diciamo: no, no, vogliamo incanalare noi lo Spirito e decidere noi chi sono i credenti nati di nuovo. E che succede? Riempi la tua chiesa con un sacco di non credenti e getti via la sovranità dello Spirito. Possiamo gettare via le attività richieste dallo Spirito per i nostri. Gettiamo via le attività che lo Spirito ci ha detto: questo fa la Chiesa. Tutte le altre cose possono essere non cattive, ma questo fa la Chiesa. E prima di andare, di solito, alla preghiera. Secondo, la predicazione, anche se i predicatori intrattenitori, c'è sempre un pulpito per loro nella chiesa carnale. Poi va via, che altro? Va via la frequentazione. Ah, ormai posso frequentare su internet, non devo andare, posso abbandonare la comune adunanza. Poco dopo la Bibbia. E piano piano succede questo deviamento e gettiamo via le attività richieste dallo Spirito. Rigettiamo le condizioni dello Spirito per le nostre, le condizioni dello Spirito è ravvedimento e fede, ravvedimento e fede. Il ravvedimento vuol dire che il tuo atteggiamento cambia in confronto alle cose del mondo, ma noi riempiamo la Chiesa di persone che non odiano il mondo e il peccato in loro stessi, amano il mondo e inseguono il mondo. Le nostre condizioni non sono ravvedimento e fede, sono è ricca, è influente, è una persona che può aiutarci a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. Non abbiamo tempo di vedere gli altri, rigettiamo tante volte il potere dello Spirito, il modo dello Spirito, e il risultato qual è? Che si finisce nella carne, si finisce nella carne. O come dice John Owen, dice che finiamo con quello che alcuni chiamerebbero Chiesa, ma che ha poco a che fare con quello che la Bibbia chiama Chiesa. Come viene descritta la Chiesa nella Bibbia? Stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati, Monte Sion, città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste. E tutto questo è il risultato dell'abbandono della grazia. Il problema non è quello che possiamo vedere, il problema è che ci siamo distaccati, abbiamo permesso che i nostri cuori perdano di vista chi Dio è e cosa ha fatto per me in Cristo, e pensiamo che si tratta di noi. Non si tratta di noi, si tratta di Lui e quello che Lui sta facendo. Lui sta edificando la sua Chiesa. E la Chiesa che lo tira via dalle sue mani è ammaliata. Fratelli, ci deve essere una preghiera che domina la nostra vita di preghiera ed è questa. Dio, ti supplico, non abbandonarci ad una Chiesa carnale. Dio, ti prego, non abbandonare questa piccola famiglia di fede, questo piccolo gruppetto alla carnalità, ti supplico. Fa che i tuoi obiettivi siano i nostri, fa che il tuo potere sia il nostro, fa che il tuo metodo di convertire sia il nostro. Perché questo succede. E poi ci rivediamo in la Chiesa di Galati. Numero 4, la Chiesa si stanca di soffrire. Quando la Chiesa si stanca di soffrire, dimostra che si è persa, ha perso di vista la grazia. Paolo dice: avete sofferto così tanto in vano. Avete sofferto così tanto in vano, avete sofferto gli insulti di essere la minoranza per tanti anni e adesso volete cambiare. Paolo lo dice in Efesini 5:11, dice: la croce che lui predica è uno scandalo. È uno scandalo. In 6:12 dice che coloro che tornano sotto la legge, perché la pressione è troppo forte, e io voglio essere come gli altri, voglio essere come loro che hanno dei bei vestiti e che loro si separano per la loro purificazione. Lo fanno perché non vogliono essere perseguitati a causa della croce di Cristo. E la Chiesa che si stanca di soffrire con Cristo dimostra che non è più affascinato come prima di quell'opera gloriosa di grazia. Non è affascinato come prima di quel Cristo glorioso che ha dato la sua vita per salvare la Chiesa. Non è affascinato come prima. E diventa sempre più difficile schierarsi con la minoranza, con gli insulti. L'uomo naturale rigetta la sofferenza e la croce. L'uomo naturale, la Chiesa carnale, rigetta la croce e rigetta la persecuzione, ma il cuore toccato dalla grazia di Dio, non so se sarete d'accordo, ma è biblico, il cuore che è toccato dalla grazia di Dio dice: soffrire per Cristo è la mia gioia. Soffrire le ingiurie di Cristo è il mio onore. Atti 14:41. Rallegrandosi la prima chiesa, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Degni di essere oltraggiati. La chiesa che conosce la grazia, sperimenta la grazia, dice: o che io possa conoscere Cristo nella comunione delle sue sofferenze in qualche altro modo che ancora non ho capito. C'è un segreto profondo che pochi, penso, sappiano. Un segreto spirituale che riconosce la grazia dietro la croce e dietro la consolazione. Un segreto. E se tu riesci a vedere la stessa mano di grazia dietro la consolazione che dietro la croce, tu dirai: Signore, mandami quello che tu vuoi, perché se viene dalla tua grazia, io lo voglio. Se poterà questo essere che si chiama Keith Jones, così ossessionato con se stesso e con la sua comodità e con i suoi diritti, la mia liberazione ed essere libero da me stesso, e se la sofferenza lo farà, ben venga. Il cuore toccato dalla grazia gusta la benedizione della croce, gusta la dolcezza della croce. Ed è un segreto che la Chiesa perseguitata conosce bene. I carcerati di Cristo conoscono questo segreto. È un segreto che conoscono i torturati di Cristo, ma che la Chiesa occidentale conosce ben poco. Noi vogliamo essere applauditi dal mondo. Noi vogliamo essere messi in vetrina. In America c'è una lista delle chiese che crescono più velocemente in America. Tutti vogliono essere su quella lista. Perché è comodo. E Paolo dice, avete sofferto invano. Ma Paolo, Dio, è logorante identificarsi con la croce. Non possiamo essere come il mondo, non possiamo essere cool, non possiamo seguire la strada delle chiese popolari. No, non se vuoi essere una chiesa fedele, non se vuoi essere una chiesa dove veramente la grazia di Dio è presente. Nel 317 alcuni dicono che è stato il giorno più buio nella storia del cristianesimo. È il giorno in cui il cristianesimo è diventata la religione dell'impero romano. E fino a quel giorno la Chiesa andava avanti, il sangue dei martiri era il frumento, era il seme della Chiesa, si diceva, ma in quel momento è diventato comodo. E i posti più alti della civiltà e del governo erano per i cristiani. Ed è diventato comodo. Ed è lì che la Chiesa declina, quando si stanca di soffrire per Cristo. Poco tempo fa, una persona, dopo che ho predicato un messaggio sul matrimonio, mi ha detto che la vita da single è lo stesso davanti a Dio che la vita da sposati, e che c'è una grazia qua e c'è una grazia qua. E questa persona mi ha detto, ma mi stai dicendo che forse Dio non avrà un marito per me? Perché se non possiamo andare nel mondo per trovare una persona, vuol dire che io devo aspettare. E io a questa persona ho detto, io non so se Cristo ha un marito o no per te, ma io so che tu devi trovare la tua soddisfazione in Lui. E questa persona non è mai più tornata in chiesa. No, io ci sono, mentre mi dai tutte le promesse e le pacche sulle spalle, ma il momento in cui devo soffrire, no. Non fa per me. Paolo dice, prima abbracciavate la sofferenza per Cristo, ora volete dirmi che è stato tutto invano. Poi lui nutre la speranza, dice, seppure proprio è stato invano, spero di no. Ho ancora speranza per te, Chiesa dei Galati. È la Chiesa che si stanca delle ingiurie e l'impopolarità di Cristo, è una Chiesa che ha smesso di essere affascinata dalla grazia. Affascinata dalla grazia. E che Dio ci aiuti ad avere la grazia per compiacere Lui nelle nostre sofferenze. E l'ultima, con questa finisco, la Chiesa si dimentica che è spirituale, e che ciò che l'ha fatto diventare Chiesa è lo stesso che la fa rimanere Chiesa. Vediamo come lo dice Paolo. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede. Cioè, prima detto in versetto 2, colui avete ricevuto lo Spirito mediante la predicazione, adesso dice c'è Dio che vi somministra lo Spirito e opera miracoli attraverso la predicazione della legge o della fede, la risposta della fede ovviamente. E questo, quello che vediamo, è che lo stesso che serve per farci entrare nel regno è quello che serve per continuare a darci la vita spirituale di cui abbiamo bisogno. Come all'inizio la tua vita spirituale è stata un dono di Dio, della sua grazia, su questo non c'è dubbio, spero, lo stesso è vero per la continuazione della tua e la mia e la vita della Chiesa, attraverso questa predicazione della fede. Per quello, se tu vuoi crescere, se tu vuoi avere abbondante riserve spirituali riversati nella tua vita, esponiti alla predicazione e alla parola di Dio. Se non ti interessa, sta a casa. Se ti interessa essere somministrato, no? Come un bambino che prende il latte, somministrato per mezzo della parola. È una Chiesa che perde di vista questo fatto, cioè che ciò che è stato l'inizio della vita spirituale e ciò che garantisce la continuazione della vita spirituale si è spostata dalla grazia. Ripeto, tutte queste sono valutazioni, sono condizioni alle quali dobbiamo stare attenti per assicurarci e valutare ci siamo spostati del Vangelo della grazia? Ci siamo fatti affascinare da qualche altro messaggio, qualche altra sorgente di potere al di fuori di quello che Cristo è, chi Lui è e cosa ha fatto e cosa sta facendo a me, ricevitore delle sue promesse. E prima di prendere la Santa Cena voglio ricordarci in ciò, come si riassume ciò che Dio sta facendo. La predicazione della fede. Perché se ci aggrappiamo a ciò che Dio ha fatto in Cristo, vedremo la sua gloria. Giovanni 17,12, quelli che tu mi hai dati, dice Gesù, quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito. Ebrei 12,2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede. Chi crea la fede? Lui. Chi la rende perfetta? Lui. Romani 8,32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato, parola di grazia, ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Chi lo deve donare? Lui. Giovanni 15,16, non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Lui ci ha scelti, Lui ci ha costituiti, Lui porta il frutto attraverso noi per la sua grazia. Giovanni 17,9, io prego per loro, non prego per il mondo. No, Gesù non prega per il mondo. Prego per loro, per quelli che tu, Padre, mi hai dati, perché sono tuoi. Chiesa, non spostiamoci dal Vangelo della sola grazia. Non troviamoci in questa condizione della Chiesa della Galatia. Adesso vogliamo portare ancora di più alle nostre menti la grazia di Dio. Lui ha fatto tutto, ha pagato tutto. E vogliamo avvicinarci a questi elementi per consolidare queste verità nelle nostre menti, quello che Lui ha fatto salvandoci una volta per tutti, e vogliamo invitare tutti coloro che hanno fatto un'esperienza con Dio, hanno ricevuto lo Spirito Santo, possono in qualche modo simpatizzare o trovare una corrispondenza in quello di cui stiamo parlando. Poi il requisito è che ci sia un battesimo di fede, a noi ci interessa non riempire la Chiesa con un sacco di persone, ma che la Chiesa sia la vera Chiesa di Cristo. Il nostro modo di cercare di farlo è attraverso la scelta del battesimo. Non salva, il battesimo non salva nessuno, salva solo il Vangelo della sola grazia di Cristo. E se stai camminando in ubbidienza, in ravvedimento, a volte c'è una difficoltà di capire la differenza tra il ravvedimento e il legalismo. Il ravvedimento è quel atteggiamento interno che tu piangi per il tuo peccato e stai lottando con il tuo peccato. E se tu stai vivendo così la tua vita, in ravvedimento e in fede, vieni al tavolo e partecipa di questi elementi. Abbiamo degli ospiti questa mattina e io voglio invitarvi a riflettere sul significato di questi elementi. Voi guarderete come noi partecipiamo insieme. Pensa, la grazia di Cristo ha invaso la mia vita. La grazia di Cristo, il dono della salvezza, lo ho ricevuto io. Anche i giovani sono con noi, mentre vedete i vostri genitori, i vostri nonni, zii partecipare, riflettete anche voi sul significato della croce di Cristo. Chiedetevi se siete dentro o fuori, perché Lui vuole che siate dentro. Con queste cose in mente passeremo qualche minuto per riflettere, esaminarci e quando vi sentirete pronti, sentitevi liberi di approcciare il tavolo e ricevere la grazia, non che questi elementi abbiano niente di magico, ma ricevere la grazia da Cristo per fede. Uno dei riassunti più sintetici di quello che Cristo ha compiuto per noi. Versetto 25, capitolo 19, presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sua sorella di sua madre, Maria di Cleopa. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei e il discepolo che gli amava, disse: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al popolo: ecco tua madre. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. E c'era lì un vaso pieno di aceto, posto davanti a una spugna, imbevuto d'aceto in cima a un ramo di issopo. L'accostarono alla sua bocca e quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Fratello, sorella, in Cristo Gesù è compiuto per te. Non c'è più da fare. Non ci sono più opere da compiere. La grazia di Cristo Gesù ti copre. Eletto prima dalla fondazione del mondo. Partecipi della opera di sacrificio, di propiziazione in croce. Ricevitore dello Spirito Santo, da qui fino al tuo giorno in gloria, è compiuto. Il Signore ci ha dato questo simbolo per ricordare quello che è successo. Vorrei chiedere a Enzo di ringraziare Dio per il pane questa mattina.
Signore, grazie. Grazie, Signore, per il tuo corpo, Signore. Grazie, Signore, perché tu ti sei sacrificato per noi. Mm-hmm. Grazie perché ci hai scelti a uno, Signore. Mm-hmm.
Amen.
E tutto questo è venuto dopo che tu ti sei sacrificato per noi.
Gloria a te, Signore.
Grazie perché tu, Signore, vivi in noi. E grazie perché con questo gesto noi possiamo ricordare il tuo sacrificio.
Gloria a te, Gesù.
Ti amiamo e ti lodiamo nel tuo nome, Gesù.
Amen. Avendo preso il pane, lo distribuì e poi disse: fate questo in memoria di me. È compiuto. Giuseppe, puoi pregare per piacere per il calice? Grazie, Signore. Alleluia.
Ci hai amato nonostante le mie abominazioni.
Sì, Signore.
Nonostante tutto ciò che ho fatto e combinato, Signore, tu mi hai amato e ci hai amato prima della fondazione del mondo. Grazie,
grazie, Gesù. Amen.
Grazie perché siamo anche la faccia a te.
Sì, Signore.
Grazie, Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore e
Salvatore. Alleluia. Amen. Avendo preso il calice, disse: fate questo in memoria di me. Così ci ha detto di predicare il Vangelo finché egli torni. Io non vedo l'ora che torni Gesù, in cui la sua grazia verso di noi sarà ancora più reale e vedremo con i nostri occhi il nostro Signore. Vogliamo cantare, forse grazie per la croce, Orazio? Possiamo cantare, non so se ci sono gli altri della band, cantiamo questo canto al Signore, spinti dalla sua grazia.